Insistenze femministe.
Il mondo e le cose attraverso lo specchio.
Saluti a tutti, l'Autoradio. Oggi la prima puntata di Gioco di Specchi. Con lo specchio di oggi vogliamo illuminare il mondo della scuola e ne parleranno fra loro Roberta e Amanda, un'insegnante e una studentessa, tutte e due della scuola superiore. Parleranno fra loro di tanti problemi della scuola che interessano, credo, tutti in questi giorni.
Ciao a tutte e tutti, sono Amanda, studentessa liceale del Liceo Artistico di Betto di Perugia e oggi, in quanto studentessa che vive in prima persona la scuola, volevo portare il mio punto di vista riguardo alla crisi pandemica che sta vivendo la scuola e il punto di vista che gli studenti e le studentesse hanno riguardo alla gestione locale della crisi della scuola. Come prima domanda volevo porre una prima domanda a Roberta, chiedendole appunto quale secondo lei siano gli obiettivi del contenitore di priorità alla scuola, contenitore nel quale entrambe siamo presenti e ci stiamo mobilitando, e quale come docente sia il punto di partenza della scuola nella crisi pandemica che stiamo vivendo al momento.
Grazie Amanda, sì, io sono Roberta, come giustamente mi ha introdotto Amanda e Maristella, che saluto, e come saluto voi tutte e tutti. Sì, allora noi insieme a Amanda partecipiamo a Priorità alla Scuola e in questo momento è un gruppo che è nazionale, che fa pressione politica perché la scuola sia in questo momento al centro dell'attenzione pubblica, perché la scuola è assolutamente un bene primario, un bene essenziale, e per questo noi ci interessa ribadire l'importanza, la straordinaria importanza che ha la scuola, che in passato e anche di recente purtroppo invece ha subito una incuria da parte dei diversi governi politici che si sono avvicendati. È anche sotto pandemia, noi abbiamo avuto come dire una scarsa attenzione ai bisogni, alle necessità non solo degli studenti e delle studentesse, ma della scuola nel suo insieme, e per questo la mobilitazione, che è partita da diverso tempo, è diventata sempre più, come dire, pressante. Inizialmente hanno partecipato anche proprio gli stessi genitori, le famiglie, le mamme, su cui per esempio pesa tantissimo il lavoro di cura, perché in epoca pandemica, quando la scuola viene chiusa, nel senso viene delegata al lavoro della didattica a distanza, i genitori si sono dovuti fare carico non solo del lavoro professionale, del loro lavoro normale, del lavoro di cura, di riproduzione domestico, insieme a quello esterno, extra domestico, ma anche farsi carico di curarsi delle lezioni dei propri ragazzi, per esempio, o di quelli più piccoli che necessitano tantissima cura, cosa che normalmente la scuola svolge, perché è una funzione di welfare, di sostegno, di educativo e oltre che di istruzione. Quindi questa mobilitazione, che ha visto diverse componenti come quelle appunto dei genitori, si è nel tempo poi aperta ai docenti, agli studenti, al personale ATA, e ha come dire messo a fuoco quali erano le straordinarie carenze che da tempo riguardano la scuola e che in una crisi pandemica come quella che si è data in questo anno sono diventate sempre più visibili e hanno, come dire, costruito una base di vulnerabilità in cui appunto il diritto allo studio, all'istruzione, di fatto, se non viene negato, viene assolutamente ridotto e rimodellato in termini proprio escludenti. E parliamo della inadeguatezza, ad esempio, del personale scolastico, che è stato drasticamente tagliato da tutte quante le cosiddette riforme dei governi che si sono dati. Parliamo della precarizzazione del personale stesso, parliamo anche dell'inadeguatezza delle strutture in termini proprio di spazio, parliamo anche, e questo dall'inizio le pressioni che ci sono state non sono state assolutamente raccolte, della necessità di ripensare la scuola anche in termini di presidio sanitario, e quindi un adeguato ripensamento che è stato, come dire, come obiettivo palesato dall'inizio della mobilitazione. E pensate alle infermerie scolastiche, che in teoria dovrebbero esserci da tempo e da tempo attive, che sono invece diventate delle rimesse non utilizzate o utilizzate in maniera completamente inadeguata. Ecco, tutto questo piano, diciamo, di vulnerabilità della scuola è diventato in maniera, come dire, drasticamente evidente in questo periodo pandemico, e Priorità alla Scuola si è fatta carico di promuovere una mobilitazione in tutte le città che ribadisse per l'appunto la centralità della scuola, che voleva dire che innanzitutto la scuola da un punto di vista politico deve essere aperta anche in fase pandemica, anche se evidentemente curata, perché questo sia non un'operazione di demagogia come fa Lazzolino al governo, ma che sia un'operazione politica adeguata a un'istituzione che è un'altra istituzione della Repubblica. Amanda, noi ci siamo lasciati qualche minuto fa dicendo, appunto, confrontandoci su questa scuola e pensando anche insieme delle domande reciproche che avremmo dovuto domandarci, delle domande che ci saremmo dovute porre. Allora, per chi ci ascolta, io ho parlato un po' delle questioni di carattere generale sulla mobilitazione di priorità, per esempio. Interessa sapere a me, così come si sicuramente a chi ci ascolta, anche il punto di vista delle studentesse e degli studenti sulla mobilitazione. E ecco, e questa è la mia domanda: cosa stanno facendo e che cosa pensano, secondo te, chiaramente dal tuo punto di vista?
Allora, per l'appunto, Priorità alla Scuola è un contenitore nel quale, oltre ad esserci docenti, genitori e personale ATA, sono presenti in gran parte anche studentesse e studenti del territorio a livello nazionale. Quello che stanno facendo gli studenti al momento è sicuramente rivendicare una scuola aperta e in sicurezza, perché gli studenti non sono nella posizione di poter avere un diritto allo studio garantito nel momento in cui non c'è una didattica in presenza, ma bensì una didattica a distanza, quindi la DAD. Quello che si stanno facendo gli studenti e le studentesse al momento all'interno del contenitore è quello di scendere in piazza, scendere davanti alle scuole e seguire le lezioni da davanti agli istituti, per appunto far passare il messaggio che i luoghi del sapere debbano rimanere aperti come presidio sanitario costante in questo periodo di crisi sanitaria. A livello locale posso dire che a Perugia studenti e studentesse stanno facendo un lavoro di monitoraggio delle condizioni familiari, delle condizioni scolastiche che al momento stiamo tutti vivendo, in modo tale da comunque renderci conto quali siano le problematiche principali che stiamo vivendo in questo momento e riuscire insieme a risolverle e creare proprio una rete di collaborazione, una rete solidale da studente per studente, paritetiche. Io, come anche membro dell'Unione degli Studenti di Perugia, quello che posso dire è che stiamo sicuramente creando appunto dei luoghi, anche se online, anche se telematici, di scambio, che non lasciano indietro gli studenti come siamo stati lasciati nell'ultimo lockdown, ma che comunque si crei una rete di interazione. E ci sia anche vicinanza, possiamo dire, tra appunto studenti in questo periodo. La cosa importante in questo momento è sicuramente portare formazione e informazione tra gli studenti in modo tale da avere gli strumenti necessari per attraverso i quali siamo in grado di comunque avere una coscienza critica riguardo al mondo che ci circonda e avere gli strumenti necessari a autodeterminarci in questo momento e riuscire a portare avanti appunto le nostre idee, riuscire a vivere in maniera consapevole all'interno della società in cui stiamo. Altri problemi che caratterizzano gli studenti e le studentesse della città è sicuramente il problema della mobilità, una mobilità che non è capillare, una mobilità che non è ecosostenibile. Molti studenti e molte studentesse provengono dalle aree interne del Perugino e per questo anche in situazione pre-pandemica non avevano i mezzi necessari ad arrivare presso i luoghi del sapere, presso le scuole, presso comunque le zone centralizzate, che purtroppo sono le uniche zone nel quale si può avere una vita sociale attiva. Quello che rivendichiamo oggi è che nel momento in cui c'erano anche maggiori libertà di agire, è appunto una mobilità capillare, una mobilità ecosostenibile a misura di studente, una mobilità soprattutto anche meno costosa, perché comunque se si parla di diritto allo studio gratuito, io in quanto studentessa devo anche avere tutti i mezzi, sia fisici, quindi sia libri, sia mezzi di trasporto pubblico, comunque gratuiti e garantiti, cosa che in questo momento invece non è. Il diritto allo studio in quanto studentessa io non l'ho garantito e non l'ho gratuito, perché un altro problema appunto degli studenti in questo momento è proprio i problemi di connessione che stiamo vivendo per chi abita anche lì nelle zone interne, quindi il fatto che uno studente non si riesca a collegare ad esempio a lezione perché non ha una linea stabile ad esempio, e questo per quanto ci si possa impegnare, si siano stati stanziati comunque dei fondi da parte del comune per sopperire a queste esigenze, non è abbastanza, perché la DAD appunto non può essere, la didattica a distanza non può essere la risposta, e sono tutti fattori che rendono il diritto allo studio sempre più precario. Quindi adesso in quanto docente continuo a chiedere qual è il ruolo questa volta invece del movimento transfemminista, dell'ideologia transfemminista nel mondo della scuola e comunque della pedagogia a Roberta.
Grazie per questa domanda. Sì, allora la scuola ha bisogno sicuramente di essere in qualche modo, no, ripensata nel suo insieme, e queste occasioni di discussione, di confronto sicuramente aiutano in questo momento anche di grossa crisi, no, di grande criticità, e anche un momento in cui è possibile confrontarsi con più persone, insomma con più mezzi, e quindi questa ripensare al contributo anche che la mobilitazione transfemminista può dare nella scuola è sicuramente una questione importante. Noi abbiamo visto in questi ultimi anni le grandi mobilitazioni che hanno, da un punto di vista proprio internazionale, transnazionale appunto, ridefinito anche ambiti di partecipazione politica, di rapporti di forza anche, no? Con le mobilitazioni contro la violenza di genere sulle donne, di Non Una di Meno, ma anche con con Black Lives Matter, che è un movimento che lotta per la, come dire, per la, per i diritti e contro il razzismo, ma che ha una forte componente femminista al suo interno. La gran parte delle leader, per esempio, sono tutte quante donne. Ma anche se pensiamo alle mobilitazioni dell'ecologia che ci sono state nell'ultimo periodo, siamo in piena infatti crisi ambientale, oltre che sanitaria e pandemica. La presenza delle donne anche proprio da un punto di vista leaderistico è stato fondamentale, così come l'approccio è sicuramente un approccio che coniuga da un punto di vista intersezionale tematiche che vanno in qualche modo a collegarsi, unirsi e a fare una critica dell'esistente a tutto tondo. Ecco, l'approccio transfemminista può restituire uno sguardo alla scuola sicuramente perché risente di queste trasformazioni. Non c'è solo l'aspetto della crisi, che sicuramente è molto forte, ma c'è anche un attraversamento di nuove soggettività che sono presenti dentro la scuola, che seguono internet, le mobilitazioni, così come partecipano dentro le stesse mobilitazioni. È una soggettività quella che si costruisce dentro la scuola, che è molto diversa. Noi abbiamo a che fare appunto con ragazzi e ragazze che sono generazioni nuove, che si affacciano a un mondo nuovo e hanno tutti gli strumenti per modificarlo. E in questo senso il transfemminismo può essere un straordinario, come dire, momento, insomma, elemento che rimette per esempio in discussione le discipline, i saperi, le forme dell'educazione, le gerarchie che ci sono dentro la scuola, a partire ad esempio dagli stessi spazi. Rileggevo da poco, seguivo da poco questa presentazione di Insegnare a trasgredire, l'educazione come pratica della libertà di Bell Hooks, che è stato da poco tradotto, una pedagogia del femminismo afroamericano in cui questa studiosa si mette in qualche modo ad osservare i luoghi dell'insegnamento e come sono costruiti ad esempio dentro lo spazio, come riproducono rapporti di potere, gerarchie a partire semplicemente dallo stesso spazio. Ecco, ripensare in qualche modo cosa insegnare, ripensare a le forme dell'insegnamento perché diventino una pratica di libertà, e questo un contributo secondo me essenziale che può dare il transfemminismo. Ripensare i saperi sono in qualche modo rigidimentati dentro le discipline, ma noi sappiamo in verità che la realtà invece non è divisa per settori, la realtà è complessa, e questo rompere le gerarchie dei saperi, rompere un dispositivo di ordine dei saperi stessi, secondo me è un modo transfemminista di vedere il mondo. E così per quanto riguarda il rapporto con l'ecologia, ma torneremo su questo magari dopo. Ti volevo domandare anche per quanto riguarda in qualche modo la scuola, il rapporto di disuguaglianza che secondo te, proprio per questo motivo che appena adesso ho accennato, insomma, puoi vedere con i tuoi occhi dentro la scuola, a partire anche dalla strutturazione, insomma, dei percorsi formativi e scolastici, e quindi, ma anche nel rapporto scuola ed extrascuola. Voglio sentire da te le parole della disuguaglianza.
Partendo dal fatto che la scuola è un po' lo specchio di quella che è la società che viviamo, e quindi tutte le dinamiche che ci sono nella nostra città automaticamente sono anche presenti all'interno dei locali scolastici, ma comunque della comunità studentesca, possiamo dire, della popolazione studentesca, del rapporto che c'è tra insegnante e studente, del rapporto che c'è tra studente e studente, tra studentessa e studente. La scuola è piena di disuguaglianze, perché è una scuola ferma ormai a quella che è stata una riforma Gentile, che è stata comunque messa in ginocchio ulteriormente dalle riforme precedenti che ci sono state, come la riforma Moratti, la riforma Gelmini, la buona scuola di Renzi, che ha appunto portato una scuola in un grandissimo stato di precarietà, una scuola lasciata in ginocchio, che poi si è vista appunto dover affrontare una crisi pandemica che non è riuscita a gestirsi. Sicuramente appunto sono molteplici le discriminazioni e le disuguaglianze nelle scuole, partendo anche dal percorso di studi che si sceglie, che dovrebbe essere totalmente indifferente e una scelta fatta a seconda delle attitudini e delle passioni della persona, e invece spesso si rivela essere comunque una scelta basata su una situazione economica in cui si trova la famiglia, una situazione invece anche appunto parlando di aree interne o zone centrali. Come possiamo vedere, nelle città spesso i licei, comunque le scuole considerate come di serie A, le scuole d'élite, sono sempre nelle zone centrali delle città, mentre istituti tecnici e professionali, visti come scuole di serie B invece, scuole per persone che comunque una volta finito il percorso di studi dell'obbligo dovrà entrare per forza nel mondo del lavoro, sono invece ai margini della società. E proprio questa è un'immagine perfetta che descrive come viene vista l'istruzione, non come diritto da garantire, bensì come semplicemente spazio per prendere un determinato periodo della vita dello studente, o meglio della persona in questo caso. All'interno delle scuole possiamo vedere come le discriminazioni e le disuguaglianze anch'esse siano molto presenti nelle dinamiche che ci sono tra insegnante e tra studente, che sono tuttora gerarchiche, sono tuttora verticiste e non cerchino minimamente la collaborazione vera tra lo studente e le studentesse e i docenti, bensì veda ancora la scuola come semplice formazione frontale nel quale il docente comunque semplicemente impartisce un sapere a un'altra persona senza minimamente una collaborazione, uno scambio paritetico tra le due persone, che comunque entrambe vivono la scuola, vivono gli stessi contesti. E questo si riflette anche nella città. Una volta usciti comunque da scuola, noi studentesse, noi studenti, abbiamo una città che non è minimamente a misura di studente, non abbiamo spazi in cui possiamo avere attività di scambio, non abbiamo spazi in cui possiamo approfondire quelli che sono i nostri interessi, bensì noi nel momento in cui non siamo più all'interno della scuola, dei plessi scolastici, siamo visti non più come singoli in formazione, bensì come semplici consumatori di qualche prodotto, e per questo gli unici luoghi in cui possiamo passare a avere degli scambi relazionali al di fuori della scuola sono luoghi di consumo, quindi nel momento in cui erano aperti ad esempio dei bar, dei locali e basta. E questo fa sì che non ci sia un vero scambio tra le fasce più giovani nella nostra società. E quindi a questo punto ti chiedo come si può ripensare la scuola dal punto di vista di un docente, come si può riuscire a trovare un'alternativa funzionante in questo momento, che comunque può essere anche di grande opportunità.
Grazie Amanda. E come si ripensa la scuola? Da un punto di vista del docente tu hai posto delle questioni molto importanti. Sicuramente la didattica, il modo di ripensare, come dire, ripensare come si studia insieme, come si fa didattica, sicuramente importante, anche se da questo punto di vista diciamo il lavoro in qualche modo è ancora tutto da costruire, sebbene noi abbiamo a che fare quando in questo momento ci sono i corsi di formazione, abbiamo a che fare con tutta una serie di metodologie didattiche che sembrerebbero veramente molto aperte, molto, come dire, dispositivi di collaborazione, di costruzione di uguaglianza, e in questo senso sicuramente possono essere utilizzate queste metodologie che vengono mutuate in qualche modo da riformatori che hanno preso anche del sapere importante che veniva addirittura dal 68, a imparare. Ecco, sicuramente lì ci sono degli aspetti ancora interessanti che si possono utilizzare, sebbene diciamo che queste metodologie sono state in qualche modo addomesticate nelle modalità e dentro un contesto che servono in qualche modo per riprodurre l'esistente, non mettere minimamente in discussione in qualche modo il sapere per come è fatto per davvero, cioè non introducono, se non in un aspetto, come dire, superficiale, la questione della criticità del sapere nel suo insieme. E quindi delle cose si possono prendere, ma interrogarsi da un punto di vista come dire, sicuramente di trasformazione, ha a che fare con comprendere come oggi la scuola deve produrre, continuare a produrre innanzitutto sapere critico, e questo è come dire, un punto di vista secondo me che deve essere ribadito, e d'altra parte la scuola oltre, come dire, rinnovarsi nel continuo confronto, nel divenire insomma con le altre componenti scolastiche, nella sua trasmissione culturale, ho detto prima appunto la complessità della realtà e quindi di saperi interdisciplinari. Mi soffermerei adesso invece sulla questione della scuola anche come istituzione del comune, che deve essere probabilmente anche ripensata nel suo insieme come aperta alla città, e ben prima si è parlato appunto del rapporto con lo spazio, che è insomma con lo spazio, con i luoghi, che è problematica, sicuramente deve essere modificato in termini, essa stessa la scuola, in termini ecologici, deve essere ripensata in termini di spazio, in termini di relazione al suo interno, in termini, come dire, di rotture delle gerarchie, in termini di criticità dei saperi, ma deve essere anche ripensata come istituzione nel suo complesso, nella misura in cui quello che noi produciamo è assolutamente è bene conoscitivo, fondamentale, che serve per riplasmare il mondo. Quindi la conoscenza che viene prodotta è una conoscenza comune, di una potenza fondamentale per cambiare oggi il mondo, e questa istituzione che noi, io preferirei chiamare un'istituzione del comune, ha bisogno per l'appunto, come possiamo vedere oggi sotto i nostri occhi con la crisi pandemica, di riappropriarsi anche di quello che oggi chiamiamo capitalismo delle piattaforme, ovvero di quegli strumenti attraverso i quali in questo momento viene estratto il nostro valore, la ricchezza di ciò che noi produciamo. Deve essere ripensato e rimodulato in base ai nostri bisogni, ai nostri desideri, e tutte quelle informazioni di cui noi sappiamo costruire il mondo devono tornare ad essere nostre. E quindi, ad esempio, una scuola di domani, una scuola del comune, è quella in cui si produce sapere, si producono informazioni, ma anche banalmente le informazioni che riguardano il monitoraggio dei dati di una pandemia, devono essere autoprodotti dalle scuole, che devono essere messi in rete, in cui c'è un autogoverno di questa informazione, di questo sapere comune che è sempre comunque potenza. E questa modalità deve essere in qualche modo anche una modalità di, come dire, confrontarsi con le sfide che ad esempio l'attuale pandemia ci pone. E invece domando a te, Amanda, cosa tu pensi debba essere la scuola di domani?
Allora, partendo dal fatto che, come detto precedentemente, in questo momento di chiusura delle scuole, quello che vogliamo è appunto un ripensamento della scuola, e quindi non chiediamo un'apertura imminente delle scuole, bensì un rifinanziamento e stanziare appunto dei fondi affinché al più presto vengano riaperte in sicurezza e con degli spazi anche che garantiscano appunto una vivibilità maggiore degli istituti scolastici. Quello che come studentesse e come studenti noi vogliamo nella scuola del domani, perché ci siamo stancati di pensare di tornare alla normalità, di pensare di tornare a quella che era la scuola prima di marzo, quindi prima della chiusura, perché quella che vogliamo è una scuola diversa, una scuola ripensata. Quello che vogliamo appunto, partendo da dei profondi rifinanziamenti a quella che è la mobilità, a quella che è l'edilizia, a quella che sono appunto gli spazi all'interno della scuola, ma sia proprio un cambiamento concettuale di come viene vissuta la scuola, quindi con una didattica alternativa, non più frontale, con un insegnamento che sia appunto inclusivo, transfemminista, ecologico, che prenda in considerazione tutte le soggettività che vivono la scuola, e che perciò sia a misura veramente di studenti, che ci sia uno scambio costante e paritetico tra i docenti e le studentesse e gli studenti. Quello che vogliamo è banalmente che lo studente riacquisisca centralità all'interno della scuola, che riacquisisca il suo posto e che la scuola sia veramente un'istituzione a misura di studente, un'istituzione che collabora con gli studenti e che collabora proprio con tutte le realtà della città. Questo è quello che noi chiediamo e quello che noi vogliamo dalla scuola nella quale vogliamo rientrare al più presto.
Ringrazio Roberta e Amanda per aver arricchito la nostra conoscenza su questi temi. Vorrei aggiungere due cose. Una, che ho trovato molto carino, che uno studentessa interroghi un insegnante. È un buon passo avanti. L'altra è che per anni, per secoli, le donne sono state escluse dall'apprendimento perché il loro destino era curarsi della famiglia senza studiare. Sembra una cosa del passato, però ho notizia che anche oggi l'abbandono scolastico sia molto più forte da parte delle bambine e delle ragazze perché il loro destino è la famiglia. Mi auguro che anche in questo il mondo cambi. Con questo saluto voi, saluto tutti e vi dico che i contatti per l'autoradio sono l'autoradio.net, gemininetwork.it e tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. Saluti a tutti. A tutte.